Abbiamo parlato in una precedente lezione della sorte della zona B della Venezia Giulia e del territorio libero di Trieste, rimasta in maniera pressoché ininterrotta sotto controllo jugoslavo. E la fine della lezione ha concluso con la fine di un fenomeno, cioè il fenomeno dell'esodo, che ha svuotato della componente italiana la maggior parte del territorio istriano. Ci soffermiamo ora sulla zona A. Sulla zona A della Venezia Giulia, del territorio libero di Trieste, ben sapendo che le due zone non coincidono, ovviamente. La zona A del 1945-47 comprendeva anche il Goriziano, mentre la zona A del territorio libero comprende soltanto il territorio dell'attuale provincia di Trieste. Ma alcuni elementi sono comuni, poi vedremo le differenziazioni. Dunque, zona A sotto amministrazione militare alleata. Amministrazione militare alleata che adotta la prassi del governo diretto, direct rule. Perché? Qual è l'obiettivo del governo militare alleato? Avere il pieno e totale controllo di un'area di elevato valore strategico. Quindi lo strumento è il governo diretto. Perché diretto? Perché indiretto cosa avrebbe voluto significare? Avrebbe voluto significare mantenere la rete dei poteri già esistenti sul territorio. Ma qual era questa rete? Questa era la rete dei poteri popolari, creati durante l'amministrazione jugoslava. Ma certamente il governo militare alleato non aveva alcuna intenzione di mettersi nelle mani dell'amministrazione civile jugoslava. Quindi il suo primo atto è quello di cancellare i poteri popolari, i quali rimangono come associazioni private. Ma il governo, la capacità di governo è totalmente e unicamente nelle mani del governo militare alleato. Il governo militare alleato ripristina la legislazione italiana, anche in questo caso superabile con proprie ordinanze, ma nella sostanza rimane la legislazione italiana, con l'eliminazione di alcune leggi, alcuni provvedimenti, quelli che riguardavano i diritti politici fondamentalmente degli ebrei, degli sloveni. Mantiene le amministrazioni locali italiane nel loro ordinamento con lievi modifiche, ma con vertici di nomina alleata e con gli organi consultivi, come i consigli comunali, con valore puramente consultivo e sempre di nomina alleata. Quindi un controllo diretto. Questo vuol dire che esiste un'amministrazione, un'amministrazione che si occupa di tutto, una sorta di dicasteri del governo militare alleato, un governo vero e proprio, con il proprio personale autonomamente assunto. Personale reclutato tra la popolazione locale, ma che dipende direttamente dal governo militare alleato, non dagli enti locali e non governo italiano. In più ci sono le amministrazioni locali precedenti con il loro apparato amministrativo. Altri strumenti del governo diretto sono la gestione ferrea dell'ordine pubblico. Immagino questo non vi stupisca, l'abbiamo parlato a proposito dell'amministrazione militare della zona B e dell'amministrazione militare italiana nel 1919, perché i militari hanno sempre una gestione ferrea dell'ordine pubblico, però c'è modo e modo di essere ferrei. Abbiamo visto cosa voleva dire nella zona B, gestione ferrea. Voleva dire controllo totale, evidentemente, su ogni capacità di espressione della parte della società civile. In questo caso no. Gestione dell'ordine pubblico vuol dire che non ci siano disordini, che la gente non si ammazzi per le strade, ecco, che l'ordine sia mantenuto, ma non impedimento alla libertà di espressione. Perché? Perché certamente è un organismo militare di stati liberali democratici, che credono nella democrazia. È un governo militare che vuole preparare la società locale alla democrazia, ritenendola non ancora matura per la democrazia, perché è disabituata dopo 20 anni di fascismo e perché inquinata dalle pretese totalitarie comuniste. E quindi c'è libertà di opinione, si può scrivere quello che si vuole. Si può pubblicare quello che si vuole, si può dire quello che si vuole, si può anche manifestare nella misura desiderata anche contro il governo militare alleato, purché venga rispettato l'ordine pubblico, altrimenti arriva chiaramente la repressione. Ecco, questa è una carta che semplicemente vi mostra le località di interesse per gli alleati a Trieste, perché è una presenza capillare, tenete presente che sono molte migliaia di persone. In una prima fase veramente tante, poi nella fase successiva, quando si passerà alla non creazione del territorio libero di Trieste, rimarrà una guarnigione di 10.000 uomini. Che 5.000 britannici e 5.000 americani, ma prima erano ancora di più, quindi vuol dire una presenza consistente. Il governo militare alleato, che è un governo, ripeto, che vuole preparare la società all'esercizio della democrazia, intendendo per democrazia certamente non la democrazia popolare, ma la democrazia di tipo liberal democratico occidentale, tenta di coinvolgere nella gestione amministrativa, non nella gestione del potere decisionale, ma nella gestione amministrativa, tutte le forze politiche. Ci si rivolge a tutte dicendo: va bene, indicate i vostri rappresentanti per la composizione del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale, fondamentalmente saranno i nostri interlocutori. Questa offerta viene accettata però solo a metà. Le forze politiche filo italiane, cioè quelle del Comitato di Liberazione Nazionale, accettano e forniscono al governo militare alleato una serie, una lista di persone e di personalità che sono disponibili a fungere dai loro interlocutori e assumere la guida delle amministrazioni locali. I comunisti rifiutano. Perché rifiutano? Perché riconoscono come unici legittimi soltanto i poteri popolari. Ecco, riconoscono, cioè considerano come illegittimo e frutto di imposizione e di occupazione straniera il governo militare alleato e considerano collaborazionismo ogni forma di rapporto con il governo militare alleato. Ecco quindi che si impongono in una traiettoria di assoluto antagonismo, cioè contropotere. I due partiti comunisti italiano e sloveno, che poi sono unificati rapidamente in un unico partito, Partito Comunista della Regione Giulia e poi Partito Comunista del Terzo Libero di Trieste, si impongono quindi come antagonisti, impegnati in una continua battaglia per che cosa? Per l'abolizione del governo militare alleato e per l'annessione della zona A alla Jugoslavia. Questo vi sottolinea immediatamente la differenza fortissima della condizione politica di questo territorio rispetto al territorio italiano. In Italia c'è stata, tra 1943 e 1945, una stagione condivisa di lotta antifascista, che nella Venezia Giulia no, c'è stata per un certo periodo e poi ha portato alla frattura. E poi nel dopoguerra, fino alla primavera del 1947, c'è una stagione molto difficile, ma anche molto impegnativa, di ricostruzione comune della democrazia in Italia. La democrazia in Italia viene ricostituita unitariamente da tutte le forze del CNL, che fanno assieme la Repubblica e fanno assieme la Costituzione, cioè i fondamenti dello Stato liberale democratico italiano, della Repubblica italiana nella quale viviamo tuttora, sono fondamenti condivisi ed è per questo che hanno resistito anche di fronte a crisi notevoli come quella degli anni di piombo. Questo nella Venezia Giulia non succede. C'è una spaccatura immediata che in qualche modo anticipa il clima da guerra fredda. E quindi fin dall'estate del 1945 sono chiarissimi due blocchi, Italia e anti-Italia. Così vengono definiti, ma così è fondamentalmente. È una semplificazione, certo, una semplificazione propagandistica, ma è una di quelle semplificazioni che trovano radici in una realtà che si conforma largamente a questa polarizzazione. Non è che si tratti di due fronti compatti, sono fronti articolati. Vedremo che poi sono soggetti anche a evoluzioni notevoli nel tempo, però questo rimane il criterio principale di lettura con il quale si autorappresentano le forze locali, che viene scelto come descrizione della realtà del presente da tutta la parte delle componenti locali. O sei di qua o sei di là. Questo vuol dire che sono in atto una serie di fenomeni che noi possiamo chiamare ipersemplificazione e radicalizzazione della lotta politica. Vi ho riportato qui nella slide un'espressione che abbiamo trovato in un documento britannico dell'epoca in cui si descrive qual è l'atteggiamento medio del triestino nei confronti della lotta politica. La tendenza a sostituire il ragionamento politico con un moto meccanico del braccio. In realtà sono molti, molti meccanici, sono anche quelli che tengono il bastone, ma anche altri simbolici. Comunque, il governo militare alleato che regge la zona A, specificatamente Trieste fondamentalmente, fino alla fine del 1944, vede varie fasi nel suo atteggiamento. C'è una prima fase dal 9 giugno del 1945, quando la creazione del governo militare alleato viene salutata come una liberazione da parte della pubblica opinione italiana, fino al 1949. Questa è la fase in cui Trieste deve restare in Italia. Vi ricordate? Il bastione a Trieste, fondamentalmente. E quindi, di fatto, sul campo, il governo militare alleato offre sostegno in vario modo alle forze pro-occidentali, che sono le forze italiane, perché i comunisti, abbiamo detto, stanno dall'altra parte, evidentemente. Quindi c'è un netto sostegno alla forza filo-italiana. Dopo il 1949, come sapete, le cose cambiano e l'atteggiamento è cosiddetto equidistante, e con anche un sostegno tattico all'indipendentismo, delle quali vi parleremo, come strumento di pressione sul governo italiano per spingere la trattativa. Ma allora cambiano anche i nemici. Dal 45 al 47 i nemici del governo militare alleato sono i slovo-comunisti. Sono loro gli antagonisti da controllare, perché potrebbero essere tentati di sovvertire completamente l'ordine pubblico. Quello che si teme è una iniziativa rivoluzionaria dall'interno, accompagnata ad un tentativo di colpo di mano jugoslavo dall'esterno. E quindi il controllo è fermissimo. Gli organi di polizia, l'esercito, le forze armate stesse e poi gli organi di polizia di cui parleremo intervengono con molta durezza quando hanno l'impressione che gli slavo comunisti stanno eccedendo, e hanno facilmente questa impressione. Un caso più clamoroso è l'eccidio di Servola del 1946, una bandiera rossa messa sul campanile della chiesa, arriva la polizia per tirarla giù, scoppia un'altra feruglia, la truppa spara e fa due morti. Questo finisce, questa fase finisce con la fine del 1947 e soprattutto con l'inizio del 1948, quando scoppia la crisi del Cominform e il Partito Comunista ha ben altro cui pensare che non a fare la rivoluzione a Trieste, si ammazzano fra di loro. C'è una fase successiva, che è la fase poi, questa è una fase di stanca, potremmo dire, è una fase del 52 al 53, in cui i nuovi antagonisti, la nuova minaccia per l'ordine pubblico, cioè per la capacità di controllo totale da parte del governo militare alleato, non viene più da sinistra, ma viene dai patrioti italiani, dagli irredentisti italiani. E sono quindi gli incidenti, su cui torneremo, del 52 e del 53, che complessivamente fanno 6 morti. Dunque, tutela dell'ordine pubblico, certamente, tutela della legge dell'ordine, dicono, ma non vuol dire soltanto repressione o controllo poliziesco, vuol dire anche un'altra cosa. Vuol dire controllo complessivo della società, vuol dire stabilizzazione. Stabilizzazione, peraltro, in un'ottica di breve periodo. Perché? Perché il governo militare alleato non ha prospettive di lungo periodo, e lì in fase transitoria, fino a quando le diplomazie non metteranno fine in qualche modo alla questione, evidentemente. Poi i modi cambieranno, ma comunque è un'amministrazione provvisoria, no? E quindi non è minimamente interessata a quello che succederà dopo 20 anni, neanche dopo 15, no? Quello che le interessa è la pace sociale. Allora, la pace sociale come si garantisce? Si garantisce fondamentalmente con il benessere, o perlomeno, siamo in un'epoca di dopoguerra in cui la popolazione esce stremata da un lungo periodo bellico, garantendo la sopravvivenza ed un miglioramento della situazione, no? Quindi non basta la polizia. Per fermare le manifestazioni di piazza è sufficiente una nuova forma di forza di polizia che viene creata, che non è la polizia militare, perché la polizia militare non vuole fare queste cose, è occupata con altre finalità, e quindi viene creata una polizia civile, formata da elementi locali appartenenti a vari gruppi nazionali, ovviamente non comunisti, questo è piuttosto ovvio, ma sotto agli ordini di ufficiali britannici, e addestrata da ufficiali britannici, la quale ottiene anche dei successi dal punto di vista professionale, intendo dal punto di vista investigativo, ecco, ci sono. Sono bravi poliziotti, una piccola Scotland Yard, ecco, ma si fa valere molto anche nella gestione dell'ordine pubblico. Però se la gente ha la pancia vuota è evidente che manifesta, non soltanto per ragioni ideologiche, ma perché ha bisogno di lavoro e quindi di ricostruzione materiale. Ricostruzione materiale vuol dire prima di tutto lavori pubblici e poi ricostruzione dell'economia locale che è ferma, in parte perché le fabbriche sono danneggiate ma si possono riparare, ma perché si è fermato tutto con l'economia di guerra. Quindi ricostruzione. per ricostruire il governo militare alleato un sacco di soldi. Non subito, non 45-46, cui va soprattutto ricostruzione immediata, lavori pubblici, rattoppare le strade, cose del genere, ma poi arrivano i fondi del piano Marshall. Ora, i fondi del piano Marshall prevedono una quota specifica per il territorio libero di Trieste e li gestisce il governo militare alleato, il che vuol dire che ha un sacco di soldi e può fare una ricostruzione rapida, e la fa. Ma cosa ricostruisce? Tutto quello che c'era così com'era, perché è la cosa più rapida da fare. C'erano i cantieri, si rifanno i cantieri, c'era la fabbrica macchine, si rifà la fabbrica macchine, c'era la ferriera, si rifà la ferriera, c'erano altre fabbriche, si rimettono su, basta che la gente vada a lavorare. Ma sta roba ha qualche senso? C'è mercato? Boh, vabbè, si vedrà, intanto c'è, perché in tutta Europa ricostruendo, dovendo ricostruire, un po' di mercato c'è per tutto, ecco, intanto si ricostruisce e la gente va a lavorare e non sta per strada. Poi, chi lo sa, no? Questo cosa vuol dire? Due cose. E questa costruzione rapida, ma un po' casuale, di ciò che esiste, non tiene minimamente conto né di un disegno programmatorio, diremmo noi oggi, ma neanche delle compatibilità con la ricostruzione italiana. Le due costruzioni marciano uno per conto suo. L'Italia ha la sua gestione dei fondi ERP e il governo italiano ha la sua gestione dei fondi ERP, integrata anche da finanziamenti italiani per ragioni patriottiche. E quindi vuol dire che nel giro di qualche anno a Trieste si sta meglio che in altre parti d'Italia, eh? Perché? E beh, perché l'economia marcia, cioè le fabbriche che lavorano sono in piedi e la gente ha da mangiare più che da altre parti. Seconda conseguenza, se a gestire i fondi ERP è direttamente il governo militare alleato, vuol dire che non li gestiscono le forze locali. Ora è evidente che la gestione dei fondi per la ricostruzione economica è una torta estremamente appetitosa. Detto in termini meno crudi, è uno dei principali strumenti di legittimazione delle forze politiche. Questo è del tutto evidente. Così sta succedendo oggi in questo momento, in cui c'è una feroce competizione per chi gestirà i fondi del rilancio dell'economia, i fondi europei, sono una torta enorme evidentemente. Chi riuscirà a controllarli avrà un potere e una capacità anche di generare consenso altissimo. Ma lo stesso succede in ogni circostanza. Nell'Italia del dopoguerra sono le forze di governo che gestiscono gli enormi fondi ERP, certamente c'è moltissimo da ricostruire, ma gestiscono la ricostruzione. E gestendo la ricostruzione preparano l'Italia per il boom, non dico una cosa da poco. E questo legittima, e come legittima le forze politiche, non soltanto a livello ideologico, già importante, ma anche a livello di incontro con gli interessi legittimi delle diverse componenti della società civile. Ecco che questo strumento di legittimazione e anche di raccolta del consenso è negato alle forze politiche locali. E allora su cosa si legittimano? Soltanto sulla politica, non sulla mediazione, promozione, indirizzo degli interessi. Ma la politica in questo momento vuol dire lotta nazionale. E sostanzialmente vuol dire lotta di piazza. Quindi vuol dire che la legittimazione delle forze politiche del nuovo sistema politico avviene in una logica non soltanto fortemente competitiva, ma duramente, materialmente competitiva in termini di antagonismo centrato fondamentalmente sulla questione nazionale. Capite bene quali possono essere le conseguenze di medio e lungo periodo. Inoltre, teniamo conto che agli enormi investimenti dei fondi ERP si aggiungono altre disponibilità finanziarie. Sono le tipiche spese di guarnigione. Allora, gli inglesi sono un po' miseri, non hanno molto da spendere, perché gli americani sì, hanno tanto da spendere. E attorno alle spese della guarnigione, perché gli americani, fiorisce una economia di piccolo cabotaggio che però dà lavoro a un sacco di gente. Potete immaginare. Commercianti, certamente, gestori di pubblici locali e tante altre figure. Qui vi ho mostrato un'immagine tipica, un'immagine vicino a Piazza Cavana, in cui compariva, le scritte si leggevano con gli anni 60, off limits. Cosa vuol dire? Vuol dire che le truppe alleate non possono superare questo segno, perché oltre chissà. Ma anche senza superarlo, la vita allegra si faceva un po' dappertutto. Via Carducci era chiamata la piccola Broadway. Che cosa vuol dire? Un'economia drogata. non soltanto in senso proprio, ma in senso figurato, evidentemente. Nel senso che c'è denaro facile e ci sono molte possibilità. Ecco, non dico di diventare ricco, ma insomma di sopravvivere. Tenete presente, stiamo parlando del 48, 49, 50, quando tutta l'Italia, il mondo, l'Europa ranca, ecco, nella miseria. Mentre, come vedete, gli inglesi e gli americani ci sono e spendono. Passando alla politica, vediamo un po' allora i due fronti, Italia e Antitalia. Fronte italiano. Ma inizialmente il fronte italiano è praticamente paralizzato, perché durante l'amministrazione jugoslava tutti erano ritornati in clandestinità, Celeni era tornato in clandestinità e alcuni dei suoi leader erano scappati in Italia, poi tornano. Ma il fronte italiano, le organizzazioni filo-italiane rimangono in grossissima difficoltà per tutto il 1945, perché? Perché l'organizzazione comunista articolata attorno ai poteri popolari, che poi sono tra di clandestinità ma ci sono ancora, è ancora lì, ferrea, ben organizzata, e ha il pieno controllo della piazza. Chi mette il naso fuori viene bastonato, fondamentalmente. Diciamo che in silenzio comunque i partiti del CN escono da clandestinità e cominciano a lavorare, cioè a creare un tessuto organizzativo, perché era tutto da ricreare. Le associazioni fasciste sono state cancellate, non era rimasto più nulla di associazionismo italiano, quindi si ricrea tutto. Si ricrea l'associazionismo patriottico, ad esempio la Lega Nazionale, della quale abbiamo già parlato nell'anno, nel periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale, la tipica organizzazione patriottica, viene ricreata. Guardate voi, viene fondata da un prete, da Don Edoardo Mazzari, di questo parleremo poi. Vengono creati i sindacati. In realtà c'è già un sindacato, sono i sindacati unici, ma sono quelli comunisti, che non aderiscono alla CGIL italiana, ma aderiscono al sindacato jugoslavo. E quindi gli esponenti filo italiani, sempre Don Mazzari ed alcuni altri, creano i sindacati italiani, che aderiscono alla Confederazione Generale del Lavoro Italiano. E poi varie associazioni, non solo qui ho scritto associazioni cattoliche, ma non pensate soltanto a quelle religiose, ma anche a quelle sociali, come le ACLI, e così via, e così via, e così via. Ecco, la ripresa italiana avviene nella primavera del 46. Nel marzo del 46, quando fa la sua visita nella regione la commissione degli esperti per delineare nuovi confini, la famosa impossibile linea etnica, grandi manifestazioni ovunque, e a Trieste ci sono le prime grandi manifestazioni patriottiche italiane gestite dal CLN, dai partiti del CLN, con la protezione della polizia civile, fondamentalmente agli alleati. Lo stesso succede a Gorizia. Ecco, questa è la prima volta in cui possiamo dire gli italiani rimettono fuori il naso. E qui avete un'immagine di queste prime grandi oceani, che verrebbe da dire manifestazioni italiane. Il fronte italiano si consolida poi negli anni successivi, grazie soprattutto, direi, del 1947 all'attività di un organismo che viene creato a Roma per gestire la difesa nazionale. Questo è l'ufficio per le zone di confine. Prima gestiva un altro ufficio, il Svezia Giulia, ma funzioni chiava. Questo funziona bene, perché? Perché ha dotazioni cospicue, dipende direttamente dalla presidenza del Consiglio, e c'è da un sottosegretario, che è un giovanissimo sottosegretario, tale Giulio Andreotti, braccio destro di De Gasperi, le cui capacità politiche poi sarebbero risultate piuttosto notevoli, come penso immaginate, sappiate. E poi viene affidato la guida di quello che è considerato all'epoca il miglior funzionario dell'amministrazione italiana, il prefetto Innocenti, un prefetto di carriera, era stato prefetto a Bolzano, si è casualmente trovato dopo l'8 settembre al sud, ed era lui che aveva rimesso in piedi l'amministrazione pubblica del governo del sud. E quindi è un elemento di primissimo piano. E ha l'incarico di organizzare un ufficio speciale, l'ufficio della zona di confine, che ha come mandato la difesa dell'italianità. Dove? Dove l'italianità è minacciata. E dove è minacciata l'italianità? In Trentino Alto Adige, dove c'è un contenzioso aperto con la componente tedesca, e nella Venezia Giulia, sia in zona A che in zona B. Nella zona B, l'abbiamo già ricordato nella zona precedente, l'ultima zona di confine tramite il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria sostiene la presenza italiana, in termini organizzativi, in termini propagandistici e in termini finanziari. Nella zona A, ovviamente, può fare molto di più. Che cosa fa? Tante cose. Prima di tutto, l'organizzazione, il coordinamento delle forze pro Italia che sono abbastanza scoordinate. Come spesso succede in Italia, ognuno per conto suo, evidentemente. Sono vari partiti, ognuno si muove in maniera scoordinata. L'ufficio zone di confine li coordina tutti, anche perché è da lì che vengono i finanziamenti, quindi è lì che bisogna obbedire. Anche perché l'ufficio zone di confine ha la copertura politica massima, quella del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Anche quando le forze politiche locali cercano di scavalcare il funzionario e andare direttamente alla De Gasperi, per capirsi, la copertura politica della zona di confine è praticamente totale. Coordinamento organizzativo, creazione della stampa, di una stampa filo italiana, di diversi giornali, non pensate soltanto ad un quotidiano, no, ogni raggruppamento politico ha almeno uno o due giornali, un quotidiano e un settimanale, ciascuno. Radio, viene creata una radio nuova, la Radio Venezia Giulia, che trasmette dal Lido di Venezia, ma copre la Venezia Giulia, no? Ed è creata da elementi locali, uno che poi diventerà sindaco di Trieste, fra l'altro, Marcello Spaccini, che abbiamo già incontrato come capo partigiano, e con i mezzi messi dall'esercito italiano. E poi finanziamenti. Finanziamenti a tutti. Chi sono tutti? Tutti sono tutti quei soggetti che a diverso titolo, in qualsiasi modo, fanno opera di difesa nazionale. Cioè si spendono a favore della causa italiana, come in qualsiasi modo vi venga in mente. Voi provate a immaginare un modo attraverso il quale potete fare propaganda di italianità e se l'avete immaginato, poi andate dai rappresentanti di zone di confine e chiedete quattrini e li ottenete. Ad esempio, avete intenzione di mettere in piede un circolo ricreativo universitario? Bene. Andate dall'ufficio zona di confine e lo potete fare. È così che venne messo in piedi. E così via tantissime altre. Una pallacanestro perché nella strada di fronte i comunisti hanno una squadra di basket. Andate all'ufficio zona di confine e avrete soddisfazione. E così via, e così via, e così via. Ecco, l'ufficio zona di confine finanzia in maniera ingente i partiti, le associazioni principali, ma anche quelle piccole, anche quelle minori, la Chiesa direttamente, e finanzia anche qualcun altro, cioè non finanzia soltanto i partiti del CLN. Il CLN poi a un certo punto viene sciolto, cambia denominazione, viene chiamato giunta d'intesa dei partiti italiani, ma sono sempre gli stessi fondamentalmente, ci cioè sono tutti i partiti meno il Partito Comunista. A Trieste ci sono anche i socialisti, perché a Trieste i socialisti non si alleano in fronte popolare con i comunisti, non c'è nessuna scissione di Palazzo Barberini, c'è due partiti, un socialdemocratico e un socialista, c'è un partito socialista della Venezia Giulia che è tutto schierato sul fronte filo italiano e quindi fa parte della giunta d'intesa. Ma l'ufficio zone di confine finanzia anche, quando verrà costituito il Movimento Sociale Italiano, in parte, e finanzia anche alcune squadre. Cosa sono queste squadre? Ma ce ne sono tante in realtà, dal momento che la lotta politica è lotta di piazza, ogni forza politica ha una sua squadra di autodifesa. Anche i democristiani, che vengono normalmente considerati persone miti, hanno la loro squadra di autodifesa. C'era un famoso campione di pugilato degli anni 50-60 che si chiamava Tiberio Mitri, che poi diventò campione europeo, non mi ricordo in quale categoria, e dove fece il suo apprendistato? Scortando i comizi della Democrazia Cristiana nel rione di San Giacomo. È così che si tirò su, fondamentalmente. Quindi ognuno ha il suo. E normalmente sono anche armate. Ma oltre a queste, che dipendono dai partiti del CN, ce ne sono altre che sono fasciste. Sono squadre fasciste, la squadra di Cavana, la squadra del Viale, ha detto Acquedotto, alcune altre. E anche queste vengono finanziate. Potete immaginarvi le feroci polemiche che ne sorgono tra i partiti della giunta d'intesa e l'ufficio di zona di confine per questi finanziamenti all'estrema destra, che però continuano sempre perché l'ufficio di zona di confine è la totale copertura della vicepresidenza del Consiglio. Dall'altra parte c'è il Partito Comunista che riceve finanziamenti di Belgrado per mantenere un imponente apparato, cioè tutta la grande azione di massa, associazionismo, la stampa, le squadre a pari militari armati, il sindacato. Ecco, avete due grandi apparati politico propagandistici in perpetuo scontro tra di loro, scontro ideologico, scontro propagandistico, scontro fisico, evidentemente. Che vuol dire che c'è una politicizzazione pervasiva, ossessiva dei gesti quotidiani, cioè qualsiasi cosa venga fatta in pubblico, in qualche modo le viene attribuito un significato politico, no? Antagonista dell'uno rispetto all'altro. C'è una competizione sportiva, sono gli italiani contro i rossi fondamentalmente, sono la Libertas contro la Stella Rossa e così via, no? C'è la, ovunque questa divisione e polarizzazione. E allora mettete politicizzazione ossessiva di ogni comportamento, anche quelli ai quali voi normalmente non dareste una valenza politica. Denaro facile a tutti i punti di vista. Gli enti locali che in realtà si amministrano perché devono amministrare, ma non hanno particolari preoccupazioni di bilancio perché comunque Roma gli ripiana il deficit e si occupa fondamentalmente di fare propaganda politica, ecco, più che gestione amministrativa. Voi capite che della politica succede quello che succede dell'economia. La dialettica politica è drogata, così come l'economia. 9 anni di vita in uno stato di coscienza alterato. Il culmine si raggiunge probabilmente nel 1949, perché nel 1949 ci sono le prime elezioni. Guardate che siamo appena nel 1949, cioè è passato un sacco di tempo. Nel 1949 ci sono le elezioni amministrative, perché non prima? Beh, perché il governo alleato non era mica sicuro che prima del 1989 l'avrebbero vinta le forze filo italiane occidentali, perché l'apparato comunista era forte e quello filo italiano occidentale, come volete chiamarlo, debole. Poi invece quello italiano si rafforza e i comunisti si spaccano con la crisi del Comifon. Ecco allora che è chiaramente il momento giusto, il momento ideale per le nuove elezioni. Le nuove elezioni vengono fatte nell'aprile del 49 e che cosa ci si attende? O meglio, che cosa ci si attende chi le organizza? Cioè il governo militare alleato che le bandisce e il governo italiano che manifesta la sua concordia su questo, mentre prima era riluttante. Ci si attende un plebiscito di italianità. Cioè che cosa si attende? Che con il voto la popolazione della zona A confermi da un punto di vista democratico del consenso la validità della nota tripartita che è stata emessa a livello internazionale. La nota tripartita diceva il TLT è giusto che torni all'Italia. Ecco, il voto plebiscitario per i partiti filo italiani deve essere la conferma democratica che gli alleati avevano ragione, anche se limitatamente solo la zona A, perché nella zona B gli italiani non sono liberi di esprimersi. E quindi enorme investimento propagandistico finanziario e dal punto di vista governativo, cioè dell'ufficio zone di confine, la preferenza per una lista unica di tutte le forze italiane, la lista Italia, la lista nazionale fondamentalmente. E questa però non funziona. Perché non funziona? È perché le cose stanno cambiando. I socialisti sono assolutamente contrari perché la lista unica vorrebbe dire dar spazio alle vecchie elite nazionaliste, che ormai non contano più niente dal punto di vista del consenso reale, però hanno l'aura patriottica, ma sono quelli che poi sono stati nazionalisti e hanno sottolineato il fascismo, quindi non li vogliono tra i piedi. I democristiani pure, e vogliono in realtà che sia Democrazia Cristiana ad assumere il ruolo guida nella difesa nazionale e non le vecchie elite patriottiche. Di fatto le votazioni si fanno su liste separate, c'è una larga vittoria, in questo senso c'è il plebiscito italianità delle forze proletarie e una larga vittoria della Democrazia Cristiana. Questo cosa vuol dire? Che effettivamente la popolazione si è espressa maggioritariamente per il ritorno all'Italia, ma anche che si è avviata una sostituzione di classe politica. La vecchia classe politica di ascendenza liberale nazionale e poi nazionalista è sostanzialmente sostituita a livello politico-amministrativo. Mentre invece continua a guidare gli enti economici, cioè c'è una spartizione. Vengono eliminati dalla guida degli enti locali, ma viene loro consentito di continuare a guidare gli enti non elettivi, che sono il porto, la Camera di Commercio, la Cassa dei Risparmi, cioè i forzieri fondamentalmente, i gangli dell'economia. Quindi c'è questa divisione di compiti. In questo modo si è creata una nuova egemonia politica, destinata a durare fino alla fine degli anni 70. E che può sembrare ovvio perché lo stesso succede in tutta Italia, dopo il 48 c'è la egemonia democristiana. A Trieste non è ovvio. Perché non è ovvio? Perché Trieste era una città in cui i cattolici erano storicamente marginali. Ricordate la città delle comunità religiose? Chi comandava Trieste durante l'amministrazione sborcica? I rappresentati fondamentalmente emersi dalle comunità ebraica, greca, un po' serba, e le altre. I cattolici non contavano assolutamente niente. Non c'era una tradizione di movimento cattolico organizzato che contasse qualcosa. E non è stato neanche dopo, durante il fascismo, evidentemente. Ma le cose sono cambiate nel dopoguerra, sono cambiate per varie ragioni. Una ragione naturalmente sta a Roma. A Roma comanda la Democrazia Cristiana, quindi c'è un effetto di adeguamento, questo è evidente, no? Ma c'è anche altro. C'è un processo di duplice legittimazione della nuova classe dirigente cattolica, che prima non aveva legittimazione politica, duplice legittimazione nazionale e democratica al tempo stesso, attraverso due processi convergenti, uno dall'alto e uno dal basso. Dall'alto, questo processo di legittimazione ha come protagonista il vescovo. Il vescovo, il signor Antonio Santin, per le cui vicende precedenti, il vescovo del 38, mi riferisco, rimando alla lezione della collega Ferrari, che ha svolto durante il periodo di guerra un ruolo di riferimento per la popolazione, in particolare dopo il 43. Dopo il 43 quasi tutti i vescovi italiani hanno svolto questo ruolo, perché autorità nei dettagli occupate dai tedeschi, le autorità dello Stato fascista sono scomparse fondamentalmente, non credibile per popolazione, e i punti di riferimento istituzionali cui rivolgersi per tutto fondamentalmente la popolazione erano i vescovi, no? E quindi il ruolo veniva detto di defensor civitatis, di difensore della cittadinanza, no? Questo ruolo è svolto da genere dell'episcopato, da moltissime figure di vescovi nell'Italia fino al 45, lo stesso anche a Trieste. Monsignor Santini in particolare ottiene la gratitudine, ecco, della comunità ebraica, perché fa quanto può per proteggere i pochi ebrei che riesce a salvare, ma comunque si spende molto su questo versante. Ma il fatto è che questa funzione il vescovo continua a svolgere anche dopo negli anni successivi, perché è una personalità forte, credibile, di sicurissima fede patriottica, ed è in realtà lui il vero leader riconosciuto della schieramento pro-Italia. È lui che decide, è lui che dà le direttive ed è riconosciuto come tale. Quindi una legittimazione dall'alto dei cattolici. Dal basso, sempre attraverso l'azione di un altro sacerdote, perché il laicato cattolico storicamente a Trieste non contava nulla, comincia a contare qualcosa solo dopo, ma deve appena formarsi. Il protagonista dal basso è Monsignor Barzani, che abbiamo già trovato come presidente, caso più unico che raro in Italia, del Comitato di Liberazione Nazionale, è lui che unifica i vecchi popolari e giovani azione cattolica e li porta dentro la resistenza, e quindi legittimazione dal basso attraverso la resistenza. Infine, dopo il 48, i democristiani, i cattolici democratici e democristiani a Trieste trovano l'uomo giusto. L'uomo giusto è il sindaco Gianni Bartoli, detto comunemente Gianni Lacrima, perché normalmente nei suoi comizi finiva per commuoversi, metteva a piangere, ma si commuovevano anche gli altri. È di origine istriana, e questo aiuta, perché tanti istriani stanno scappando a Trieste, ma non è un profugo, è venuto a Trieste per ragioni lavorative già prima della guerra, ed è in grado di compiere perfettamente la saldatura tra il cattolicesimo democratico, perché è un cattolico democratico, e la tradizione patriottica. È un patriota risorgimentale, potremmo dire, no? In piena continuità con quella che era stata la tradizione dell'irredentismo prebellico. Ed ha un carisma individuale che effettivamente ne fa un leader riconosciuto in grado di interpretare, anche scenograficamente se volete, ecco, l'opinione, l'entusiasmo, ecco, la passione nazionale dei triestini, quindi diventa un leader popolarissimo. Ecco allora che tramite questi passaggi la Democrazia Cristiana che cosa diventa? Diventa il nuovo partito dell'Italia. Nuovo partito dell'Italia sul quale confluisce l'elettorato di opinione degli italiani di Trieste in larghissima maggioranza. C'è però anche un passo successivo che avviene a partire dagli anni 50, poi si rafforzerà nella seconda metà degli anni 50, che è l'afflusso di profughi. L'afflusso di profughi comincia informalmente anche prima del 54. Trieste, l'abbiamo già detto, non è una sede ufficiale dell'esodo, però molti che scappano in realtà si fermano lì, soprattutto se sono parenti, conoscenti, perché è facile avere riferimenti per gli stranieri a Trieste. Quindi già ne affluiscono all'inizio degli anni 50 e poi la maggior parte degli esuli della zona B si fermerà a Trieste, a Gorizia. E questi sono popolo, non sono elite, sono gente semplice, gente di campagna o delle cittadine, sono tutti bravi cattolici. Che cosa vuol dire? Che a partire appunto dagli anni 50 la Democrazia Cristiana potrà contare, oltre all'elettorato di opinione patriottico, non necessariamente cattolico, anche su un elettorato di appartenenza cattolico, e ovviamente ferocemente anticomunista e aderente in pieno alla Democrazia Cristiana, tanto che buona parte della dirigenza della Democrazia Cristiana sarà fatta da esuli. Questa alleanza con gli eredi liberali nazionali durerà per tutta la fase dell'emergenza nazionale, cioè fino alla fine degli anni 50, e poi verrà sostituita invece da una profonda rivalità. Vediamo ancora gli altri due fronti e poi vedremo come fare. Fronte comunista. Partito comunista della Regione Giulia, poi Partito comunista del territorio libero di Trieste e stabilmente sotto controllo sloveno. Si decide a Lubiana, non a Trieste. Questo lo dicono esplicitamente i dirigenti sloveni ai pochi dirigenti italiani. Si decide tutto a Lubiana. Quindi fino al 1947 il Partito comunista si batte per l'annessione, poi accetta il territorio libero ma sempre in funzione filo-jugoslava. Ma nel 48 viene travolto dalla crisi del Cominform. E quasi casualmente, già da qualche mese, rappresenta a Trieste un personaggio di grandissima levatura, che era stato mandato per mettere pace tra comunisti sloveni e italiani, che ormai cominciavano a non andare più d'accordo, no? Questo l'ha già accennato il dottor Carsa nella sua lezione. Questo è Vittorio Vidalli, grande figura di rivoluzionario internazionale, fedelissimo di Stalin. Ed è la persona giusta al momento giusto. Quando scoppia la crisi del Cominform, Vidalli diventa protagonista della battaglia per cacciare i titoisti. Non è facile, perché l'apparato è largamente in mano ai cosiddetti titoisti, ma Vidalli ce la fa, spacca il partito. I titoisti vengono cacciati fuori, creano un loro piccolo partito, sì che spacca anche radicalmente la comunità slovena, di obbedienza comunista, quindi è una tragedia per loro, e fondamentalmente Vidali tira fuori il Partito Comunista a Trieste dall'egemonia slovena. Ma non solo. A Vidali Stalin affida un altro compito, casualmente, che è Vidali che ha Stalin interesse di Trieste. Interessa che a Trieste si costituisca che cosa? Una base comunista di ferrea lealtà cominformista per organizzare la sovversione anti-tituista in Jugoslavia. E Vidali organizza infiltrazioni, manda missioni per cercare di fare fuori fisicamente Tito e di sobillare chi può i comunisti jugoslavi contro Tito. Fallirà clamorosamente, però ci prova, questo è il suo ruolo. E quindi a Trieste il Partito Comunista sostiene il territorio libero. Perché? Perché vuole farne una base per l'operazione anti-Tito, quindi non è più un avversario del GMA, ma tranquilla convivenza perché la priorità ormai è un'altra. Nel frattempo, l'esistenza stessa del non territorio libero, possiamo dire, ecco, ma di questo simulacro territorio libero, trova consenso fra strati non indifferenti della popolazione. Chi sono? Beh, abbiamo già visto che i filo-jugoslavi sostengono il territorio libero, per ragioni di comodo, ma lo sostengono. I comunisti lo sostengono per ragioni opposte a quelle dei titoisti, ma lo sostengono anche loro. Però poi ce ne sono anche altri, che non sono comunisti, che non sono sloveni. Ma sono, bah, in genere persone deluse dall'amministrazione italiana. Sapete, confrontando cosa era stato Trieste negli anni austriaci con quello che è stata negli anni dell'Italia a fare le due guerre, beh, insomma, il confronto per molti è impietoso. Quindi sono molti nostalgici di una qualcosa di diverso, che non sia la Jugoslavia, che là c'è il comunismo, per l'amor di Dio, poi slavi è un'altra cosa. Però, se si potesse stare da soli, senza gli italiani, i terroni, come volete chiamarli, gli ermicoli, l'inefficienza italica, meglio. E quindi se si potesse fare questo piccolo territorio libero di Trieste, che qualcuno pagherà, non si capisce bene chi, beh, allora. Poi ci sono i dipendenti dal governo militare alleato, insomma li paga il governo militare alleato, e ci sono tutti quelli che sono favoriti da questo clima di economia artificiale, come Saigon in Vietnam durante la guerra del Vietnam, o come altre tante realtà del genere, no? Quella è la speranza, che il territorio libero di Trieste diventi una sorta di Singapore coloniale, di Hong Kong, ecco, in cui qualcuno pagherà. I triestini faranno quello che vorranno. Non è molto realistica come speranza, ma non ha importanza che sia realistica. L'importante è che susciti consenso. In effetti suscita parecchio consenso. Già nelle elezioni del 49 vedete che c'è una presenza di liste indipendentiste. Ecco, questo movimento indipendentista viene tatticamente favorito dopo il 1949 dal governo militare alleato. Non perché il governo militare alleato voglia il territorio libero di Trieste, figuriamoci, gli altri vogliono andarsene il prima possibile, no? In particolare gli inglesi che sono squattrinati non vedono l'ora di ritirare una guarnigione, che questa lira di Dio non serve a niente. Però strumentalmente, per premere sul governo italiano, far vedere che a Trieste non c'è più il plebiscito di italianità, ma c'è una forte componente non filo italiana, questo serve. E quindi il movimento indipendentista viene fortemente sostenuto, e nelle elezioni 52 un boom di consensi, ottenendo un bel numero di voti e fondamentalmente mettendo in crisi l'egemonia italiana. E è una delle ragioni che spingeranno il governo italiano poi ad una linea più morbida nella gestione della fase finale della crisi. Questo movimento indipendentista però ovviamente si sfalderà dopo il 1954, perché non avrà più ragione d'essere, resteranno in pochissimi a livello quasi folcloristico. In parte il consenso verrà catturato con un'opera di cattura politica anche di alcuni suoi dirigenti del Partito Comunista, con il consenso del governo italiano, dirà meglio comunisti che sappiamo come gestirli che non indipendentisti, e in parte perderanno la via dell'emigrazione in Oceania. A questo punto rimane la crisi finale, però la crisi finale richiede un discorso a parte, quindi ci dedicheremo un altro momento.